Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana, in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Eva Orman ed Elena Colson e in console Vincenzo Proto, che ci aiutano a mandare questo nuovo appuntamento in onda di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale, lo fa a volte con testimonianze come quella di quest'oggi. Noi approfittiamo dello svolgimento proprio in corso in questi giorni, che si concluderà domenica prossima, del secondo sinodo africano. Le testimonianze che avete già ascoltato sulla Radio Vaticana sono state tante, ne aggiungiamo oggi noi una in particolare, che ci collega all'Eritrea, paese storicamente molto caro all'Italia. Ricordiamo, visto che stiamo parlando di una testimonianza che ci deriva proprio dai lavori del sinodo, che il titolo di quest'anno proprio del sinodo africano è La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Lo ricorderà proprio anche il nostro ospite la testimonianza di cui vi parlo, e sono naturalmente tre temi che riguardano naturalmente anche il paese da cui il nostro ospite proviene, diciamo l'Eritrea, e in particolare noi avremo il piacere di ascoltare quello che ci dirà il vescovo di Asmara, Mengistab Tesfamariam. Monsignor Tesfamariam ha accettato di darmi una lunga intervista riguardo proprio i temi principali naturalmente trattati sul sinodo. Tra l'altro lo stesso vescovo di Asmara è portatore di una proposta riguardo il tema dei rifugiati, l'ascolteremo verso la fine della sua testimonianza. Ci sarà naturalmente anche spazio per parlare della comunità cattolica in Eritrea, però per iniziare già diamo un piccolo quadro dell'Eritrea. È un piccolo paese che si trova, per coloro che magari ancora hanno qualche difficoltà a porlo, nella parte orientale dell'Africa, confina a ovest con il Sudan, a sud con l'Etiopia e a sud-est con Gibuti, una popolazione di circa 4 milioni e mezzo, poco più di abitanti, per una superficie di 121.320 chilometri quadrati. La capitale è Asmara, una bellissima città, tra l'altro importante proprio anche per quanto riguarda l'architettura. È una città, per coloro che l'hanno visitato, la visiteranno, che in qualche modo non farà sentire gli italiani spaesati. Ci sono veramente tanti esempi bellissimi, tra l'altro, di architettura, ed è una città che è rimasta integra. Dico questo perché è un paese, l'Eritrea, che ha vissuto un lungo periodo di guerra, a parte evidentemente il periodo coloniale italiana. Ricordiamo, l'Eritrea è stata dichiarata colonia ufficialmente italiana nel 1890, per poi diventare nel 1952 federata all'Etiopia e nel 1960 essere dichiarata provincia amministrativa all'interno dell'impero etiope, momento nel quale dal 1961 si è scatenata una guerra che ha portato al 1991 alla dichiarazione, diciamo alla fine della guerra nel 1993, esattamente il 24 maggio, all'indipendenza proprio dell'Eritrea. E da allora peraltro la situazione non è necessariamente facile per la popolazione eritrea, e il vescovo di Asmara, rispetto, Mengistab Tesfamariam, ci ha parlato dei temi legati alla discussione in atto proprio al sinodo, anche naturalmente collegandoli al paese dell'Eritrea. Per cominciare a conoscere meglio però il nostro ospite, quindi il vescovo, ho chiesto una domanda più personale, proprio il momento in cui ha iniziato il suo percorso all'interno specifico della Chiesa in termini di vocazione. Allora, cominciamo con questa prima domanda a Monsignor Tesfamariam. Scopriamo qual è il suo percorso di vocazione, prego.
Ci può dire com'è nata la sua vocazione?
Io vengo da un villaggio proprio nel sud dell'Eritrea, sulle montagne. Avevo questa voglia di diventare sacerdote. Poi il mio parroco mi ha un po' parlato che c'erano degli istituti che cercavano dei ragazzi, e allora non li conoscevo neanche, ma sono finito a incontrare i padri comboniani. Il primo incontro è stato bello, un sant'uomo, un comboniano, padre Angeli, che mi ha proprio parlato nella mia lingua, un bianco che parla la mia lingua. è stata un'attrazione proprio forte per me. E quindi poco a poco ho fatto le scuole e ho deciso di diventare missionario. E sono diventato missionario, ho lavorato quasi 20 anni fuori dal mio paese io. Ho lavorato in Uganda, in Etiopia, negli Stati Uniti e alla fine sono tornato in paese, ho cominciato a lavorare lì, poi sono diventato vescovo, diciamo.
E che anno era quando ha cominciato questo percorso della vocazione?
Il primo incontro era nell'estate del 1963, quindi 46 anni fa.
Ecco, e rispetto a 46 anni fa, è cambiato qualcosa dentro di lei rispetto a quella vocazione? Durante il percorso ha modificato alcuni pensieri che aveva all'epoca rispetto proprio a come ha iniziato il suo percorso di vocazione?
Certo, mi sono più arricchito, maturato, senz'altro quello. Però in linea di massima io direi ho preso sempre questo spirito missionario di voler condividere con i fratelli, con le sorelle, senza distinzione di colore, di nazionalità, cioè che è un Vangelo come la Chiesa italiana ha scelto quest'anno, Vangelo senza confini. È bello, anche se io direi il Vangelo non ha mai avuto dei confini, casomai sono gli evangelizzatori che hanno dei confini, che possono avere dei problemi, ma il Vangelo di Gesù non ha mai avuto confini. Quindi questo senso di un Vangelo che è per tutti e di una Chiesa, anche una Chiesa cattolica, che abbraccia tutti, tutti quelli di buona volontà che vogliono. E questo mi ha sempre attirato e mi attira ancora.
Veniamo, dopo questa introduzione personale proprio fattaci da Monsignor Tesfaye Marian, ai temi legati alle discussioni in atto al Sinodo, e sentiamo sempre dalle parole di Monsignor Tesfaye Marian come si possono collegare proprio anche alla situazione in Eritrea.
I temi che sono stati scelti dal Papa e dal Consiglio, diciamo, per il Sinodo sono molto importanti per l'Africa, nel senso perché l'Africa sta passando un momento molto difficile in un senso. C'è un po' di progresso, un po' di sviluppo, almeno in certi paesi del continente, ma in generale ci sono tanti conflitti, tanta povertà, tanti rifugiati. Anche un po' di corruzione, tanta corruzione, mancanza di giustizia, di rispetto per i diritti umani. E quindi noi come africani, noi stessi, ci siamo messi a riflettere e anche a fare un po' di esame di coscienza e siamo venuti con delle risposte che i problemi che affliggono un po' l'Africa oggi sono causati dall'interno e dall'esterno, si può dire. Dall'interno perché forse non abbiamo dato precedenza al popolo, alla maggioranza, diciamo, e tante risorse o ricchezze dell'Africa sono un po' manipolate, sono in possesso di pochi che pensano più a loro stessi. E poi ci sono anche le forze internazionali come le multinazionali che vengono proprio a prendere queste ricchezze e allo stesso tempo portano o provvedono tante armi, perché l'Africa non produce armi veramente, almeno armi grosse così. Tutte vengono dal di fuori dell'Africa, ma l'Africa ormai è piena, sazia di queste armi. Quindi c'è questa contraddizione. Da un lato si porta via tutta la ricchezza dell'Africa e l'Africa importa cose che uccidono più che materiale che costruisce, diciamo.
Ecco, ma se lei dovesse spiegare a un membro della sua comunità in Eritrea perché questo sinodo quindi è stato positivo anche per loro, quali parole sceglierebbe?
Io direi che le parole stesse, i temi, riconciliazione, giustizia e pace, avendo scelto questi temi, è già un segno di speranza per chi soffre, perché vuol dire che almeno la Chiesa si interessa, vuole far migliorare la vita, diciamo, di tutti quelli che soffrono, e quindi ci sarà una sensibilizzazione a tutti i livelli. Quindi la prima cosa, noi ci siamo già preparati per questo sinodo a livello parrocchiale, a livello diocesano, a livello nazionale, come Chiesa, come cristiani ci siamo preparati sulle lineamenta e anche Instrumentum Laboris, perfino è stato tradotto in tigrinio, così hanno saputo almeno la maggior parte perché io venivo qui, e adesso tornando porto con me tutte le proposizioni e il messaggio al popolo di Dio che verrà fuori alla fine di questo sinodo, che un po' tocca, stiamo lavorando su quello, tocca un po' tutti i punti importanti come la giustizia, la pace, la riconciliazione, la migrazione, i rifugiati, la povertà, l'amministrazione giusta e non giusta, le ricchezze, le risorse, i giovani, i sacerdoti, agenti pastorali, un po' tutto, parliamo a tutti per dire che è ora che noi ci diamo da fare, cioè non è sufficiente, non è neanche giusto che noi parliamo dell'Africa come se fosse un continente dimenticato, un continente, diciamo, maledetto, inutile. Gli inglesi dicono che è meglio accendere una candela piuttosto che maledire le tenebre, no? Cioè, nel senso, dobbiamo veramente cominciare a fare quello che possiamo prima di tutto, anche a livello eritreo, a livello Africa orientale, a livello, diciamo, di Africa, dobbiamo noi cominciare a fare quello che possiamo e poi chiedere anche aiuto. Non dobbiamo vergognarsi a chiedere l'aiuto, ma non un aiuto che ci tiene come dipendenti, schiavi ancora che aspettano l'aiuto dall'estero, ma un aiuto che può aiutarci a diventare autosufficienti, a camminare con i nostri piedi a poco, diciamo. Non si può. Ormai il mondo è un po' globalizzato, c'è l'aspetto positivo e negativo anche della globalizzazione, perché vediamo con le multinazionali fanno fuori per esempio il settore privato, individuale, iniziative di povere persone sono ammazzate in un senso perché ci sono queste multinazionali, quindi la globalizzazione ha un po' fatto male all'Africa in modo particolare, però allo stesso tempo c'è anche gente di buona volontà in tutto il mondo, specialmente nel mondo cristiano, diciamo, vogliono aiutare, e quindi noi vogliamo questa parte, quelli che vogliono aiutarci a venire fuori da questa povertà, da questa situazione di conflitto, di guerra, di malattie, quindi vivere una vita dignitosa, come la vuole il Signore, come la vuole la Chiesa.
La sua presenza in questi giorni a Roma è una grande anche opportunità anche per gli italiani che sono molto legati evidentemente anche per ragioni storiche all'Eritrea, per sapere quali sono le condizioni in cui vive oggi la popolazione eritrea, qual è la situazione generale in cui vive oggi il popolo eritreo?
Io penso che quando si parla di Africa si include anche l'Eritrea, cioè il miglioramento che deve venire per tutta l'Africa viene anche per l'Eritrea, quindi la situazione di povertà, la situazione di tensione, situazione per esempio della guerra che abbiamo subito nel 98-2000, le conseguenze sono terribili, distruzione, sfollamento di popolazione, quindi tutto questo non è una cosa facile, è molto difficile per il nostro popolo, e noi speriamo che a poco con il tempo venga un tempo di pace, di serenità, affinché il popolo possa veramente lavorare per lo sviluppo personale e anche nazionale, perché tutti, se si mettono a lavorare senza aver paura di guerra o di proteggere il confine, sono più liberi.
E continuiamo nella nostra testimonianza del Monsignor Mengistapte Samarian, vescovo di Asmara, entrando proprio nella situazione che vivono i cattolici in Eritrea, e partiamo dalla presenza e importanza proprio anche storica. I cattolici sono pochi a livello percentuale, come ricorderà lo stesso vescovo, non superano forse il 4%, ma sono importanti. Ascoltiamo da quando e con quale, diciamo così, impegno.
Io penso che fin dall'inizio, da 150 anni, la presenza cattolica è stata molto significativa in Eritrea. Perché? Perché la Chiesa si è un po' impegnata con tutto il cuore allo sviluppo del popolo eritreo, non solo la parte spirituale ma anche la parte umana, quindi uno sviluppo integrale, uno sviluppo che aiuta ogni persona, senza distinzione di religione, di tribù. Dove siamo come Chiesa, tante scuole, tante cliniche, centri di promozione che abbiamo, sono tutti a servizio di qualsiasi persona che viene. Difatti noi come numero non siamo tanti i cattolici, saremmo 4% forse della popolazione, ma il nostro servizio è dato a maggior parte a non cattolici, musulmani, ortodossi, così, cioè veramente questo ci fa anche molto orgogliosi, non so, di aver dato questo servizio e di poter continuare a dare questo servizio, e questo lo facciamo con libertà, nel senso senza chiedere nessun ricambio. Quindi io vedo che siamo pochi, però siamo anche molto dedicati e molto attivi. Io voglio ringraziare proprio tutti i sacerdoti, i vescovi, le suore, i laici che si sono impegnati in questi quasi due secoli di tempo, e senz'altro i segni della nostra presenza e delle nostre attività sono dovunque in Eritrea.
E in questo senso come sono però i rapporti con i musulmani e gli ortodossi?
Noi, grazie a Dio, fino adesso stiamo bene sia con i nostri fratelli ortodossi che con i musulmani. Si convive vicini gli uni agli altri, si condivide i momenti di gioia e di dolore, si collabora fino adesso, non possiamo veramente lamentarci su questo, e spero che vada avanti così, perché in altri paesi vicini non sono così fortunati in questo senso.
Come vive la comunità cattolica eritrea oggi nel 2009, fine 2009, in Eritrea?
La comunità cattolica in Eritrea nel campo religioso prega ogni giorno, celebra i sacramenti, celebra le sue feste con libertà. I capi, diciamo, religiosi, noi come vescovi cerchiamo di scrivere delle lettere pastorali ogni anno durante le feste più grandi come guida per il nostro popolo. Vengono lette in chiesa o distribuite. Le difficoltà senz'altro ci sono. Le difficoltà ci sono, e noi, essendo anche pochi, le difficoltà a volte possiamo sentirle, però con la fiducia che il Signore è proprio il nostro pastore, il Signore ci dà la forza, e in modo particolare noi insistiamo sull'unità che i cattolici devono avere. Essendo pochi numericamente, devono essere molto uniti, e l'unità è testimonianza ed è anche forza. Ecco, su questa linea noi che camminiamo.
E concludiamo questa bella testimonianza di Monsignor Tesfamariam con una proposta fatta proprio dal Vescovo di Asmara su uno dei temi che sono anche in discussione al Sinodo e molto attuali, in particolare anche in Italia, quello dei rifugiati. Ecco, Monsignor Tesfamariam è portatore proprio anche di una proposta, ascoltiamone il senso.
Qual è la sua proposta per quanto riguarda i rifugiati?
Prima di tutto essere coscienti che il numero più grande dei rifugiati in tutto il mondo si trova in Africa e che tante volte i loro diritti non sono rispettati dovunque vanno. Sono tante volte imprigionati e tanti sono morti nelle prigioni e anche attraversando deserti e mari. In più sono respinti dai governi, diciamo, europei, da tutti i governi praticamente. E quindi la prima cosa che chiediamo è il rispetto per il rifugiato. Allo stesso tempo chiediamo ai governi, diciamo, africani di creare un'atmosfera, un clima di sicurezza perché i nostri giovani non scappino dal proprio paese. Sicurezza di sviluppo, perché alcuni vanno perché si sentono insicuri, altri vanno perché non c'hanno da mangiare per forza della povertà. E in più creare questa situazione di sicurezza e di sviluppo perché possano anche tornare quelli che sono usciti dal loro paese, che possano tornare. Alla fine io propongo che ci sono anche tantissimi rifugiati africani che sono usciti dal loro paese tanti anni fa e sono riusciti a stabilirsi, a far carriera, se si può dire così, in Europa, in America, in Australia, e coinvolgere anche questi africani che hanno fatto bene e coinvolgerli nello sviluppo dell'Africa, del proprio paese, anche della loro chiesa, diciamo. Ci sono tantissimi africani che hanno fatto anche bene, non è tutto negativo in un senso.
Ma in questo senso gli ultimi passi dell'Italia, lei come li giudica? Vanno nella direzione della sua proposta rispetto alla politica, per esempio, dei respingimenti?
Io non ho seguito bene la policy dell'Italia, però qualsiasi respingimento per me è inumano.
E con questa importante testimonianza finale rispetto ai rifugiati, anche alla situazione legata alla situazione dei rifugiati in Italia, spesso vengono proprio anche dall'Eritrea, si conclude la lunga e bella testimonianza di Monsignor Mengistap Tesfamariam, vescovo di Asmara, che ci ha concesso e che ci ha permesso di parlare del sinodo in chiave, in qualche modo, Eritrea. Noi ringraziamo Monsignor Tesfamariam, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org. Magari Il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.